Informa consumatori, i tuoi diritti in diretta. La trasmissione dedicata agli approfondimenti sui consumi, un servizio promosso da Regione Piemonte e Ministero delle Attività Produttive e realizzato dall'Agenzia di Stampa Nazionale Mandragola, in collaborazione con le associazioni in difesa dei consumatori. In diretta e in contemporanea su Radio GRP, Radio Alfa Canavese, Radio Reporter 93, Radio Nichelino Comunità, Radio Dora, Radio Freius, Teleradio Savigliano, Radio Spazio 3, Radio Amica e sul satellite Hot Bird 13 gradi est alla frequenza di 11.200 MHz, in differita alle 12.30 su Radio Flash Torino.
Bentrovati, 11.30, come ogni giovedì siamo insieme per i tuoi diritti in diretta, Massimo Tadorni, Simonetta Mitola, Michele Suma. Ricordiamo che è possibile ascoltare la trasmissione anche in Valle d'Aosta su Radio Monterosa e in Toscana su Radio Flash, i tuoi diritti in diretta promosso dall'Assessorato regionale al commercio, realizzato dall'Agenzia di Stampa Nazionale Mandragola. I soliti riferimenti, il sito della Regione Piemonte, www.regione.piemonte.it/informaconsumatori, la pagina 521 del televideo regionale RAI, il sito con tutte le trasmissioni, informaconsumatori.it. I telefoni, se volete intervenire, perché oggi l'argomento è interessante, 011 7792661 oppure 388 7792661, se volete mandarci un sms, casella vocale 011 770 1264. Oggi parliamo di usura, lo facciamo con Valeria Emanuele di Associazione Consumatori Piemonte, con Marco Martino, responsabile della sezione criminalità organizzata della Polizia di Stato, ma non solo, abbiamo diversi contributi che vi faremo ascoltare nel corso della trasmissione. Intanto la scheda letta è preparata come sempre da Simonetta Mito.
Ciao Massimo e buona giornata a tutti gli ascoltatori. Parliamo appunto di usura. 5.000 euro subito anche a protestati e pignorati. Dietro questi slogan pubblicitari seducenti spesso si nasconde l'abisso dell'usura. Pur di ottenere un prestito di denaro in tempi rapidi, infatti, molti cittadini sono disposti a tutto, anche a fidarsi di messaggi ambigui. Secondo i recenti dati di Banca Italia, le famiglie italiane sono sempre più indebitate. Per comprare la casa, l'auto, i mobili, ma anche per prenotare le vacanze o pagarsi le cure dentistiche, il popolo delle rate nel 2004 ha chiesto prestiti alle banche per 35 miliardi di euro e agli istituti finanziari per altri 25 miliardi di euro. In una situazione di crisi economica, chiunque diventa un soggetto nella condizione di preusura, ossia di chi da un giorno all'altro, per una spesa improvvisa, come un costoso intervento chirurgico o per aver perso il lavoro, si trova nella necessità di dover disporre subito di denaro. Anche i commercianti sono colpiti dal problema e secondo il rapporto SOS Impresa 2005 di Confesercenti, il giro d'affari complessivo di usura, racket, furti, contrabbando e crimini informatici supera i 71 miliardi di euro. Gli imprenditori in difficoltà arrivano a pagare fino a 150% annuo di interessi sui prestiti, contro il 120% dello scorso anno. Sembra infatti che ci sia stato un adeguamento all'euro anche da parte del pizzo. In Piemonte il fenomeno dell'usura risulta ancora marginale, ma la nostra regione risulta essere tra le prime del nord Italia.
Va bene, sentiamo come se la cavano Renzo e Lucia, le prese nella nostra scenetta con l'usuraio. Sentiamo.
Ecco Lucia, questo è per te. Sì, insomma, per il nostro anniversario. Sai, era tanto che volevo farlo e così...
Oh, amore, ma è stupendo! Un anello di diamanti, brilla più di...
Brilla più dei tuoi occhi, amore.
Oh, cielo, ma come sei romantico, tesoro. Brilla più dei tuoi occhi, ha detto.
E anche più... più del tuo sorriso. E più della tua pelle.
Renzo, ora esageri, così vuol dire che mi trovi opaca.
Ma no, allora diciamo così. Brilla più dei piatti che hai lavato a pranzo.
Ah, non capisco se è proprio un complimento. Vabbè, comunque, grazie, è stupendo. Chissà quanto ti sarà costato, però.
Oh, per te questo è d'altro, cara.
Cioè, ma ora che ci penso, prima la vacanza, anche se tra migliaia di cucarachas, adesso questo splendido anello di diamanti, ma si può sapere dove hai trovato i soldi, amore?
I soldi? Ho fatto gli straordinari.
Ma se torni sempre prestissimo e ti svacchi sul divano alle 6 del pomeriggio.
Uè, mi stai dando del fannullone?
No, ma voglio sapere dove hai trovato i soldi.
Va bene, è l'eredità di un vecchio zio lontano.
Ah già, il fratello della mamma di tua mamma.
Sì, esatto, vedi che lo sai, allora.
Peccato che fosse figlia unica. Renzo, in che guaio ti sei cacciato?
Senti, me li ha prestati un amico, va bene?
Chi? Adelchi?
No, non lo conosci, e comunque poi glieli restituisco.
Con gli interessi, immagino.
Sì, ma... Va bene, Lucia, lo ammetto. Me li ha prestati un prestasoldi.
Cosa? Vuoi dire uno strozzino?
Non urlare, che ti sentono anche i vicini. Sì, chiamalo aguzzino, usuraio, come vuoi, sempre lui è.
E adesso?
E adesso devo restituirgli tutto, altrimenti...
Altrimenti?
Altrimenti non so.
Oh, Renzo, ma ti rendi conto del guaio in cui ti sei cacciato? E soprattutto adesso, come facciamo ad uscirne?
Allora, benvenuti agli ospiti Valeria Emanuele dell'Associazione Consumatore Piemonte, Marco Martino, responsabile sezione criminalità organizzata, Polizia di Stato della Questura di Torino. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, immediatamente, quando il tasso di interesse praticato è da considerarsi usura?
Sì, a seguito della legge antiusura che è stata emanata nel 1996 è stato individuato un tetto soglia al di là del quale si configura in maniera automatica il reato di usura. Ogni 3 mesi il Ministero del Tesoro rileva i tassi medi dei diversi finanziamenti, quindi il mutuo, il credito personale, il factoring, eccetera. Su questo tasso medio deve essere calcolato il 50% in più e si individua così il tasso che arriva a configurare l'usura. Quindi, per esempio, se sul mutuo per la casa abbiamo un tasso medio rilevato del 5%, l'usura sarà al 7,5%. L'importanza di questa norma è evidente, nel senso che potendosi individuare così semplicemente ed automaticamente il tasso usurario, il compito del giudice che accerta il reato è evidentemente agevolato.
Quali sono le novità che sono state introdotte con questa legge?
Faccio riferimento a quanto appena detto. Sì. Il fatto di individuare questo tasso soglia ha dato uno strumento in più alle forze dell'ordine, soprattutto al giudice in sede giudiziale, per stabilire quando il reato si verifichi. Prima invece ovviamente doveva ogni volta il giudice stabilire se il reato fosse stato consumato o meno. Quindi questo è di un'importanza fondamentale.
Bene, cominciamo ad accennarlo, mi scusi, poi ne parleremo anche con il dottor Martino. Da quando è entrata in vigore questa legge si è osservato un calo del numero dei casi?
Evidentemente sì, nel senso che è più semplice, adesso numericamente forse il dottor Martino potrà darci degli elementi più certi, però sicuramente si è osservato una, come dire, normalizzazione, regolamentazione del sistema, che prima appunto era lasciato alla disponibilità di ciascun giudice. Quindi a parte questa innovazione della legge, ricordo anche l'istituzione del fondo di prevenzione antiusura per venire incontro a coloro che hanno già subito gli effetti negativi.
Voi ricevete segnalazioni di qualche persona finita nelle maglie?
Alcune sì, bisogna ovviamente calcolare che in questo settore c'è un problema di ovviamente reticenza, di problemi a verificare questo tipo di problemi, da parte sia dei privati che dei commercianti anche.
Bene, allora, dottor Martino, ricordiamolo, buongiorno, responsabile sezione criminalità organizzata della Polizia di Stato, la Questura di Torino, l'usura. Qual è il soggetto che finisce in mano nella rete dei cravattari, come si dice a Roma? Che il soggetto passivo, che poi è quello che ne subisce le conseguenze.
Sì, purtroppo noi abbiamo registrato nel corso di questi anni una molteplice figura di soggetti, dai commercianti a privati, a piccoli imprenditori, perché ovviamente è molto semplice, anche in questo periodo specialmente, finire nella rete del prestasoldi. E questo soggetto ovviamente ha mille difficoltà e giunge poi alla Polizia di Stato, la Polizia di Stato giunge a lui soltanto quando veramente siamo arrivati all'ultima spiaggia.
In Piemonte com'è la situazione?
C'è un sommerso sicuramente molto importante, c'è un grande sforzo da parte delle forze dell'ordine, tant'è che per esempio il fenomeno viene curato proprio dalla sezione criminalità organizzata e dalla sezione reati contro il patrimonio, proprio perché noi vogliamo dare un massimo impulso a questo tipo di attività e di contrasto. Possiamo dire che sicuramente le denunce presentate sono soltanto la punta dell'iceberg del fenomeno e vengono seguite molto meglio che una volta rispetto alla nuova legge che consente, mi scusi che preciso solo, certo, le intercettazioni telefoniche e le intercettazioni ambientali, che sono due strumenti importantissimi per individuare delle fonti di prova da portare poi in dibattimento o in giudizio.
Certo, abbiamo più o meno tracciato un quadro del soggetto che finisce all'interno delle maglie di un cravattaro, chiamiamolo così, un soggetto in difficoltà che spesso le banche rifiutano d'aiutare. Tracciamo adesso un profilo di quello che è l'usuraio tipico, cioè che viene magari visto anche come un amico.
Esattamente, questo è uno dei più grandi problemi che poi troviamo noi nel corso delle indagini, nel corso delle attività investigative, perché è la stessa vittima dell'attività usuraia che indirettamente e involontariamente crea dei problemi nello svolgimento dell'attività processuale, perché appunto, come ha detto lei, è un amico, è un benefattore in alcuni casi, perché è l'unico che ha dato un supporto economico alla ditta, all'impresa o al soggetto nel momento della difficoltà, e quindi c'è una grossa difficoltà nella denuncia, c'è una difficoltà nel ricostruire i rapporti, o gli stessi rapporti tra l'usuraio, tra vittima e carnefice sono appunto dei rapporti complessi, su giri di assegni incredibili tra moltissime persone, assegni che poi ovviamente non vengono presentati all'incasso ma servono soltanto come garanzie per, certo, i prestiti e per gli interessi che sono sottesi.
Senta, come avviene, se intanto, come recupera i propri crediti l'usuraio?
L'usuraio presta
pressione
del denaro,
psicologica, cosa succede?
Presta del denaro, fissa degli interessi, tutto questo lo fa ovviamente con accordi verbali tra le parti, e non vengono certo fatti degli atti formali che possono essere poi facilmente recuperati dalle forze dell'ordine o comunque individuati e sequestrati, e piano piano comincia la sua fase di recupero appunto in questo rapporto, in questo legame che stringe sempre di più l'usuraio e la vittima. Recupera gli interessi, magari il capitale lo fa slittare, se ci sono delle difficoltà si cerca sempre di agevolare colui che paga degli interessi, anche perché gli interessi in pochi mesi superano il capitale stesso.
Nell'ipotesi in cui uno non riesca a pagare, l'usuraio ricorre in Piemonte, in questo caso ad azioni violente, si può arrivare all'omicidio?
È difficile pensare ad arrivare all'omicidio come ipotesi risolutiva, diciamo, del rapporto tra usuraio e usurato, anche se purtroppo dei casi ci sono stati. Possiamo dire che in Piemonte per fortuna ci sono delle azioni diverse, c'è una fase di recupero credito fatto non certo da società specializzate ma da altri soggetti, spesso anche pluripregiudicati, per giungere fino magari a delle azioni dirette contro le parti. Si passa ovviamente a un altro delitto che si chiama estorsione.
Certo, lei ha detto difficile arrivare alla denuncia, e se la parte finale, la punta dell'iceberg, chi viene denunciato poi viene tutelato, perché...
No, ovviamente noi facciamo l'impossibile per tutelare queste persone, però loro devono essere consapevoli del fatto che devono cambiare modo di vita. Se fino a quel momento hanno avuto un certo tipo di rapporto con l'usuraio o con le forze dell'ordine, magari in maniera reticente, da quel momento in avanti devono rendersi conto e si devono affidare alle forze di polizia e alle associazioni presenti sul territorio e alle procure delle repubbliche, che fanno un grande sforzo affinché si possa giungere poi il risultato che la condanna dell'usuraio.
Poi le chiederò quanti usurai vanno in galera. Senta, il rapporto tra banche e imprese modificato potrebbe ridurre, lo chiedo a Valeria Emanuele, il fenomeno? Velocemente dobbiamo sentire un contributo.
Evidentemente sì, il punto è che quando alcune persone fanno un finanziamento e per esempio non riescono anche solo a pagare una rata, pagano in ritardo, finiscono molto velocemente in quello che si chiama lista dei cattivi pagatori.
Certo.
Quando si viene, come dire, bollati, sia all'interno di questa lista, diventa sempre più difficile ottenere un finanziamento. Quindi il fatto di, la nuova normativa per esempio lo prevede, di essere più facilmente liberati da questa macchia, diciamo così, permette ovviamente di rientrare in un giro normale di finanziamenti e di non dover chiedere aiuto.
Certo. Sentiamo Antonio Rossi, professor Antonio Rossi, esperto dell'Osservatorio regionale sul fenomeno usura.
Quale ruolo svolge l'Osservatorio regionale fenomeno usura?
È un organismo tecnico che è composto da esperti, magistrati, esponenti delle fondazioni anti-usura, che ha come attività primaria lo studio e la divulgazione e soprattutto la formazione e l'informazione presso gli istituti scolastici superiori del Piemonte. Un'attività quindi che si può sostanziare nella parola prevenzione del fenomeno dell'usura nei confronti dei giovani, perché i giovani sono poi i destinatari primari di questi interventi. È un intervento che coinvolge la classe che è presente, le classi che sono presenti, e si sostanzia nella lettura di testi, per esempio Matilde Serao, Il ventre di Napoli, per far capire loro come l'usura abbia degli step, delle tappe che si ripetono negli anni. Questi dati poi vengono confrontati con un caso giudiziario, i ragazzi discutono su questi e quindi capiscono, entrano all'interno del fenomeno di un caso di usura e ne capiscono le sfaccettature.
Ai ragazzi di quale età vi rivolgete?
I ragazzi sono normalmente le ultime due classi del percorso scolastico, quindi sono tutti istituti tecnici oppure anche licei, ecco. Io cerco nei miei interventi di dare anche spazio a un tema molto centrale per questo fenomeno, che è l'uso responsabile o irresponsabile del denaro, perché è chiaro che ai giovani forse è opportuno insegnare delle regole elementari, un decalogo elementare, perché cerchino di non esporsi al di là di quelle che sono le possibilità della loro situazione patrimoniale, cercano di fare il passo non più lungo della gamba, ecco.
Stiamo parlando di usura, dobbiamo fermarci comunque un attimo, siamo vicinissimi, anzi siamo alla prima pausa, torniamo tra pochissimo.
Informa consumatori, tutti i giovedì dalle 11.30 alle 12.
Gli argomenti sono tanti, stiamo parlando di usura, immediatamente le interviste raccolte dal camper di Informa Consumatori.
Le interviste dal camper Informa Consumatori.
È mai ricorso a un prestito da parte di una banca, una finanziaria o da un privato?
In banca sì, che quando mi sono comprata la casa, o lei dice i prestiti così, hai fatto un mutuo?
No, né banca, né privati né finanziaria. Ho sempre fatto da me, sono sempre bastata a me stessa. Se devo fare qualcosa, prima devo avere il denaro, altrimenti non la faccio.
Io non l'ho mai fatto, quindi non so.
No, assolutamente, finora abbiamo fatto in maniera autonoma. So che costano parecchio, per cui preferisco affrontare la cosa con le mie risorse.
Conosce casi di gente che è rimasta vittima dell'usura?
No, per fortuna. No.
Avete mai chiesto un prestito tramite banca, finanziarie o privati?
In Piemonte sono quelle agevolazioni che fa il Comune di Torino, se non sbaglio.
Tassi di interesse?
2,50, conveniente.
Ma si fiderebbe di chiedere prestiti a finanziarie diverse?
No, non mi fiderei.
No, non ho avuto occasione di aver bisogno, ecco.
Si fiderebbe?
Ma bisogna andare con i piedi di piombo.
Tassi di interesse come sono?
Ma non saprei, però sono un po' alti, anche i privati o le banche sono uguali.
No, mai, e non lo chiederei mai, specialmente alla finanziaria, mai, perché non, come dire, mangiano troppi soldi, dappertutto. No, non mi fido proprio, no, perché mangiano tutti.
Le interviste dal camper Informa Consumatori.
Allora, dottor Martino, quanti, intanto in Piemonte mi sembra un fenomeno piuttosto diffuso questo di ricorrere.
Purtroppo sì, come abbiamo detto, sì. Il momento è un momento particolare e quindi è un fenomeno sicuramente difficile.
Quanti usurai finiscono in carcere?
Ma non possiamo dire sicuramente tantissimi. Tante però sono le segnalazioni, tante sono le indagini anche in corso. Io spero che presto possano arrivare anche tante condanne, perché come ripeto il percorso giudiziario è complesso, sono complessi gli accertamenti, le perizie, le consulenze che sono poi necessarie per accertare il tasso, che effettivamente se sì la legge lo fissa, poi bisogna dimostrarlo in sede giudiziaria, quindi non è così semplice con la dimostrazione.
Anche perché l'usuraio spesso e volentieri si patteggia la sua pena quando ha problemi.
Ovviamente quando è in difficoltà lui cerca ogni soluzione che legittimamente può riuscire a trovare con la difesa, e i riti premiali, ovviamente il patteggiamento, il rito abbreviato, il patteggiamento allargato consente
di scappare. Cioè, si può ottenere il rito abbreviato e patteggiamento per questo tipo di reato?
Ovviamente possono essere, certo. A seconda dei casi bisogna analizzare, perché ovviamente noi in moltissimi casi procediamo anche per associazione a delinquere.
Esatto, l'associazione per delinquere, esatto, quella.
Quindi i reati edittali sono molto più alti, quindi più difficilmente, non che non si possa arrivare al rito abbreviato, perché ovviamente è uno dei riti possibili, ma le pene partono da...
Ecco, quanto prende, esatto, quanto un usuraio che patteggi?
Ma si possono arrivare da condanne da pochi anni a molti anni di carcere, esatto. Sì.
Allora, dottoressa Emanuele, intanto vogliamo parlare del fondo anti-usura e prima dare qualche consiglio. Cosa fare per non cadere in queste... Ci rendiamo conto che le banche fanno un sacco di storie, però a cosa bisogna stare attenti?
Bisogna informarsi e ancora informarsi. Se si è in quello stato che dicevamo essere di preusura, rivolgersi agli enti competenti. Qui a Torino c'è appunto l'osservatorio che abbiamo sentito prima nel contributo telefonico, anche la Fondazione San Matteo,
esatto.
Quindi informarsi su che cosa si può fare nel momento in cui si sia in una situazione a rischio o si sia già caduti nelle mani di un usuraio. E quindi rivolgersi a questi enti sicuramente per chiedere un aiuto e un'informazione.
Parliamo del fondo adesso.
Sì, sempre il riferimento è anche qui la Fondazione San Matteo, l'osservatorio che danno queste informazioni. Il fondo funziona in questo modo: fa una verifica, una supervisione della condizione del soggetto che si presenta, e quindi si vede se appunto la sua condizione è già grave, e valutate alcune premesse il fondo funziona anche nel senso di aiutare economicamente questi soggetti, però deve essere fatto ovviamente preventivamente una valutazione di quanto ha fatto, eventualmente del fatto che abbia fatto una denuncia, che si sia esposto, eccetera. Comunque tutte queste associazioni sono estremamente disponibili a dare tutte le informazioni del caso.
Voi naturalmente vogliamo dare i vostri riferimenti di Associazione Consumatori Piemonte?
Via San Francesco d'Assisi 17 011 436 7413, anche per segnalare queste cose.
Bene, abbiamo sentito che abbiamo parlato della Fondazione Antiusura San Matteo. E noi abbiamo intervistato, ne abbiamo parlato con il dottor Germano Aprà, che è vicepresidente della fondazione. Sentiamo.
La nostra fondazione è nata per combattere l'usura. Quando siamo partiti una decina di anni fa, abbiamo rilevato che più che usura troviamo gente che è indebitata con banche, con finanziarie, con privati, quindi insomma l'usura ce n'è pochissima. E noi cosa facciamo? Aiutiamo queste persone, se riusciamo a trovare il canale giusto, a uscire da questa situazione.
Che tipo di sostegno fornite?
Il sostegno che forniamo è quello di pagare i debiti, pregressi. Abbiamo due scopi, però il primo è quello del soccorso pagando questi debiti, e l'altro scopo che è previsto nello statuto sarebbe quello, insomma, di fare un'azione di prevenzione, di educazione, di formazione all'uso del denaro, all'uso responsabile del denaro. Insomma, che una delle cause che creano appunto queste situazioni di disagio finanziario sono dovute alla superficialità. Abbiamo due fondi, un fondo è nostro, il patrimonio della fondazione che abbiamo raccolto così dalla curia, da contribuzioni delle banche, San Paolo, Cassa di Risparmio, il Comune, e poi abbiamo i fondi della legge 108, la famosa legge antiusura. Provvediamo noi a fare i pagamenti a favore dei creditori, delle persone che vengono da noi.
Chi ha diritto ad accedere a questo fondo?
Ah, beh, tutti coloro che sono in difficoltà, famiglie, privati, aiutiamo anche delle aziende.
Allora, volevo aggiungere qualcosa, dottoressa Emanuele?
Sì, qualche consiglio. Per quanto riguarda i privati, attenzione al sovraindebitamento, nel senso che in questi anni, si è detto all'inizio, c'è una tendenza sempre maggiore a far ricorso agli acquisti rateizzati. Quindi attenzione a non sovraindebitarsi, quindi a fare un calcolo corretto del budget familiare per non incorrere poi in effetti in problemi che possono portare ad uno sforamento e quindi decisamente al fallimento del nucleo familiare. Per quanto riguarda i commercianti, ovviamente un occhio, un'attenzione alla gestione della propria impresa, anche qui con riferimento alle associazioni di categoria, perché bisogna ovviamente fare attenzione a non sforare. Volevo dire, aggiungere un'altra cosa. Prima abbiamo detto delle cose buone della legge che ha individuato questa soglia. Ci sono alcune finanziarie, in particolare quelle che fanno pubblicità in televisione, che lasciano gli avvisi sul parbrezza, eccetera. Sì. Queste finanziarie...
10 milioni in 3 giorni.
Perfetto, sono quelle. E queste finanziarie concedono i finanziamenti però a tassi di interesse molto alti, sono abbastanza furbi da rimanere un pilino al di sotto di questa soglia di usura, ma i costi sono comunque molto alti, quindi specialmente per quanto riguarda le cessioni del quinto dello stipendio, cioè quei finanziamenti che possono fare i dipendenti sia pubblici che privati, attenzione ai costi. Io faccio un piccolo esempio: su un finanziamento di 25.000 euro, quindi le vecchie 50 milioni di lire, a un nostro associato sono stati richiesti 5.000 euro di commissioni, quindi 10 milioni su 50 milioni, per parlare appunto con le vecchie lire. Quindi i costi sono altissimi, attenzione anche a questo, perché qui non si può denunciare dal dottor Martino, ma in effetti siamo vicini alla soglia usuraria.
Certo, allora dottor Martino, volevo chiedere, questa è la mia pura curiosità, come si entra in contatto con uno strozzino? Tramite conoscenze?
Sì, purtroppo il passaparola è lo strumento più efficace che viene utilizzato nell'ambito delle vittime purtroppo di questo delitto. È un passaparola efficace perché ovviamente chi presta soldi è ben noto in determinati ambienti ed è una persona che tutti conoscono e sanno come contattare.
Si ricicla denaro tramite, ci può essere del riciclaggio dietro a queste...
È un'ipotesi ovviamente il riciclaggio, però ovviamente il riciclaggio presuppone altre caratteristiche, ovviamente non si deve incorrere nel delitto che ha originato quei soldi, e chi ricicla il denaro deve sapere esattamente che quei soldi, quindi è complessa la dimostrazione del reato di riciclaggio.
Intanto volevo capire, c'è lo strozzino sindaco, ma mi pare di comprendere che c'è anche una vera e propria società dietro, cioè possono essere anche più persone che operano.
Non una società, più gruppi, possono essere più gruppi legati ai singoli strozzini, ai singoli prestasoldi o a dei gruppi di prestasoldi, quindi possiamo parlare di criminalità organizzata pura, che sono proprio soggetti che effettuano queste attività a livello imprenditoriale quasi, e singoli strozzini che invece effettuano dei prestiti a piccoli tassi.
Sì, allora io ridò ancora una volta al telefono, o abbiamo chiamato in linea, non lo so, va bene. Comunque 011 77 92 661, c'è spazio volendo, 2 minuti se volete raccontare una vostra esperienza. Stiamo parlando di usura abbiamo sentito che è un fenomeno. Ecco, ancora una cosa volevo chiedere. C'è molto sommerso, e quindi mi pare anche di capire che molti affari degli strozzini vadano a buon fine, nel senso il privato paga, questi si fanno i soldi.
Tantissimi, infatti.
E questo incrementa un giro.
Non c'è soltanto l'usura, quella appunto che porta al pagamento degli interessi, il 10% mensile e oltre nei confronti dell'usuraio, ma c'è anche l'usura cosiddetta per svuotamento, nel senso che cerca di entrare in possesso dell'attività commerciale della vittima, quindi
certo,
l'usuraio
certo.
Che cerca di entrare prima in società, poi appunto con i tassi, con il debito che cresce sempre maggiormente, cerca di rilevare proprio l'attività commerciale, e di conseguenza da quel momento in avanti lui diventa commerciante.
Mi raccomando, facciamo un appello, denunciamo queste situazioni, cerchiamo di non ricorrere a questi soggetti.
Bisogna rivolgersi agli uffici competenti, perché come avete detto la materia è complessa, quindi la Polizia di Stato è uno degli uffici che ha le sezioni specializzate.
Sì, velocemente ascoltiamo le istruzioni per l'uso.
Istruzioni per l'uso.
Diffidate di ogni tipo di pubblicità che assicuri finanziamenti facili anche a chi sia protestato o abbia problemi di debiti. Non sottoscrivete mai il contratto in bianco e leggete sempre attentamente le clausole contrattuali. Prestare particolare attenzione alle spese di commissioni e alle spese vive. I costi sono di solito molto elevati. La voce TAEG, tasso annuale effettivo globale, rappresenta il vero tasso di interesse che si paga sul finanziamento e comprende anche i costi delle commissioni e delle spese richieste dalla finanziaria. Le società che fanno solo da intermediarie e non erogano direttamente il prestito chiedono costi maggiori, perché a loro volta dovranno chiedere di erogare il finanziamento ad un istituto di credito. Non ricorrete mai al finanziamento tramite la cessione del quinto dello stipendio tramite queste società di intermediazione. I costi sono troppo elevati rispetto alle altre finanziarie e soprattutto rispetto alle banche. La scheda istruzioni per l'uso è stata realizzata in collaborazione con l'Associazione Consumatori Piemonte.
Bene, siamo completamente in chiusura. Diamo l'indirizzo della Fondazione Antiusura San Matteo, ed è in via 20 Settembre 31 a Torino, se non sbaglio. Però ne abbiamo anche un'altra, via Monte di Pietà 5 a Torino. Grazie, ringraziamo gli ospiti Valeria Emanuele dell'Associazione Consumatori Piemonte, dottor Marco Martino, responsabile sezione criminalità organizzata, Polizia di Stato. Purtroppo devo chiudere perché siamo già fuori. Grazie a tutti, ci risentiamo la prossima settimana.
Informa consumatori, i tuoi diritti in diretta torna giovedì prossimo dalle 11:30 alle 12 sulle stesse frequenze.